8:42, buongiorno, benvenuti all'ascolto e anche alla visione sui nostri canali social. Fatto discutere la notizia di qualche giorno fa, la notizia della scarcerazione di Denis Verdini, che come ultra settantenne a rischio soprattutto per i focolai di Covid in carcere, nel carcere di Rebibbia la situazione è drammatica. Bene, qualche giorno fa il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di scarcerare Denis Verdini per ragioni sanitarie. I motivi riguardano naturalmente una particolare vulnerabilità e il rischio altissimo di prendere il virus e di lì conseguenze gravissime. I giudici di sorveglianza hanno esaminato i referti medici, il certificato all'anagrafe e alla fine hanno applicato la legge. Ma la domanda che noi ci poniamo quest'oggi è: quanti altri Denis Verdini, cioè ultra settantenni, sono in carcere e rischiano tantissimo per quello che sta accadendo nelle nostre carceri in questo momento storico? C'è l'avvocato Luca Russo collegato con noi. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno,
e
grazie
per essere con noi. E c'è Giuseppe Matulli, che presiede l'associazione di volontariato penitenziario Pantagruel, che opera su Firenze. Buongiorno Giuseppe,
bentrovato. Buongiorno.
Matulli, prima di tutto un flash sulla situazione nelle carceri. Qualcosa sappiamo? È stato un anno, che dire, difficilissimo, e usare un eufemismo.
Certo, difficile per forza, perché come sono le carceri fiorentine, dove un carcere con una percentuale di detenuti che poco inferiore alla metà non ha familiari, quindi non ha visite, non ha contatti esterni, e devo dire che si sono fatti salti mortali anche da parte dell'organizzazione del carcere per mantenere, per quanto era possibile, in sicurezza i rapporti, talvolta epistolari, talvolta per posta interna, eccetera, con i detenuti. Siamo riusciti anche a assicurare un minimo di sostegno ai detenuti assolutamente indigenti. Però l'aspetto che poi, ora quando me lo chiederai, ne parlerò, è dei detenuti malati, che sono gli aspetti più drammatici quando si fa visitare il carcere.
A questo fine.
Per quanto riguarda la pandemia, devo dire, con tutti i disagi che questo ha comportato, la situazione del carcere fiorentino è stata tenuta sotto controllo, devo dire, abbastanza, con grande efficacia, perché alcuni di noi hanno continuato, tranne i momenti di lockdown totale, insomma, quando nemmeno i familiari potevano entrare, per il resto noi abbiamo continuato a lavorare.
L'avvocato Russo segue una persona, come dire, che è in carcere veramente da una quantità di tempo importante. Lo fa da tutore, mi perdoni il termine non propriamente tecnico, ma ci siamo capiti, insomma, non lo fa da un punto di vista, come dire, del processuale, eccetera, eccetera. E che ci racconta però una parte di quello che stiamo raccontando questa mattina, quando ci domandiamo quante altre persone andavano scarcerate oltre a Denis Verdini a voler fare le cose per bene. Ce la racconta la storia, avvocato Russo?
Sì. Sì, certamente, brevemente. Appunto, come hai detto Raffaele, non assisto questo signore dal punto di vista penale, perché penalmente assistito da un collega che si occupa di questa materia. Io sono stato incaricato dal Tribunale di Firenze a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, simil tutore che dir si voglia, a favore di quest'uomo, il quale è detenuto dal 17 agosto 79, per dare un'idea, prima che io nascessi. Questo signore è stato scarcerato, è uscito da Sollicciano ed è stato trasferito in una struttura residenziale assistita a febbraio 2016 per motivi di salute. Annualmente, intorno a giugno-luglio, si tiene di fronte al Tribunale di Sorveglianza di Firenze l'udienza per la verifica della sussistenza dei presupposti per mantenere in essere la detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare che in questo caso sostituisce la pena detentiva, ma anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute. Questa circostanza comporta che quest'uomo deve mensilmente naturalmente sostenere la retta e il pagamento delle spese per la struttura che lo accoglie, dalla quale può uscire su ordine del magistrato una volta al mese per un'ora circa, ovviamente accompagnato e sempre con la supervisione del comando dei carabinieri di zona. E quest'uomo ovviamente ha accumulato un debito mostruoso con la struttura, in quanto nullatenente, è in carcere da quando aveva 18 anni e 2 mesi. Capiamo bene che la situazione è piuttosto complessa. Concludo informando che quest'uomo è affetto da patologie gravissime, tanto che gli necessitano e gli richiedono urgenti accessi in ospedale quasi con cadenza bisettimanale, e all'esito di questi accessi in ospedale, ogni qualvolta rientra in struttura, anche alla luce dell'attuale situazione Covid, lui deve essere messo in quarantena, ciò in quanto al momento non è soggetto che può usufruire del vaccino anti-Covid, e quindi è una situazione che sostanzialmente è un effetto valanga, parte una piccola pallina di neve e poi evolve gravemente nel tempo.
Giuseppe Maturi, questo aprirebbe anche delle riflessioni su come dire, il nostro ordinamento, il tema dell'ergastolo, eccetera, eccetera. Ma questo magari dopo l'avvocato giusto ci dirà qualcosa. Però Maturi, che cosa succede oggi quando entrate in carcere e trovate le persone malate? Cioè, voi vi ritrovate di fronte ad una quantità di persone che, anche secondo il Ministero, non sono persone pericolose per la società. Il Ministero di Grazia e Giustizia stima un numero molto elevato di persone in carcere non pericolose per la società. Per cui, come dire, l'avete letta forse come un'ingiustizia la notizia che dava all'inizio di Verdini, ma non perché Verdini, eccetera, eccetera, ma perché si ha l'impressione di due pesi e due misure, diciamo. Verdini è una persona di grandi privilegi rispetto alla persona di cui ci raccontava Luca Russo, sebbene abbiano fatto reati completamente diversi, ovviamente, questo è importante sottolinearlo. Però, Giuseppe.
Dunque, premetto che una persona che esce dal carcere non mi dispiace mai, per la consapevolezza che il carcere, per esperienza non solo mia, ma insomma ormai per il carcere non riesce a svolgere quella funzione di rieducazione che era prevista dalla Costituzione, quindi finisce con l'avere una funzione esclusivamente punitiva. Non a caso il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha pubblicato un libro col titolo significativo Vendetta pubblica al carcere in Italia, per cui non sarò mai dispiaciuto perché qualcuno ha una pena alternativa. C'è questa situazione drammatica per quanto riguarda, che peraltro non è una sorpresa, per quanto riguarda gli attuali detenuti in carcere. Una delle ultime persone che ho incontrato è un giovane di 27 anni, cardiopatico grave, e naturalmente come mi dicono le strutture e gli educatori, è in lista d'attesa per un intervento al cuore e sta in carcere, e non può che stare in carcere perché non ci sono strutture alternative. Noi stessi come associazione abbiamo realizzato l'affidamento di un altro detenuto, anche questo giovanissimo, credo che avesse 23-24 anni, che è andato in una comunità non tossicodipendente, questo è andato in una comunità comunque che si è prestata ad accoglierlo, e la comunità lo porta due volte alla settimana fuori dalla località dove è la comunità, perché non hanno un ospedale adeguato, e fa un 35-40 chilometri per portarlo due volte alla settimana a fare la dialisi. Quindi queste sono situazioni che configurano l'assetto italiano. Che noi abbiamo fatto un convegno, l'abbiamo detto, dallo Stato sociale allo Stato penale, cioè a un certo punto le cose che avrebbero bisogno di interventi di solidarietà si risolvono mettendoli in carcere. Questa è la conclusione drammatica a cui noi siamo arrivati, e che per il libro citato è anche la conclusione autorevolissima del presidente del Tribunale di Sorveglianza della Toscana. Quindi la situazione è gravissima. Che uno venga via, mi dispiace che non ne vengano via 20, 30, 40, ma chi può andare quando quando è scoppiata la pandemia, che c'è stata la sollecitazione a mandare i carcerati al carcere domiciliare, la detenzione domiciliare, la stragrande maggioranza di quelli che noi incontriamo in carcere hanno fatto tutti la stessa precisa identica richiesta: lo trovi un posto dove io possa andare a fare il carcere domiciliare, perché non ce l'hanno. E quindi questa è la situazione drammatica che noi viviamo, senza considerare tutti gli altri particolari che poi si interessano, su cui potrò intervenire.
Saluto e ringrazio il professor Emilio Santoio, docente di filosofia del diritto e dell'associazione L'Altro Diritto. Professore, un articolo di Piero Sansonetti sul Riformista di qualche giorno fa intitolava «Verdini è libero, giusto, punto esclamativo, ora liberate anche gli altri 850», facendo una stima al ribasso, diciamo così. Che ne pensa lei, professore?
Sì, buongiorno intanto, buongiorno a tutti quanti. Ma assolutamente, cioè le cose che diceva Beppe Matulli sono sacrosante, cioè nel senso il problema serio è che la pandemia ha evidenziato un dato che conosciamo da molti anni, chiunque si occupa di carcere. Il carcere è un contenitore di persone con problemi sociali e spesso problemi di salute. Questo è il dato, almeno una cifra che va da un terzo alla metà della popolazione penitenziaria soffre di questi problemi. E con tutto quello che ne consegue. Ecco, la pandemia ha solo evidenziato questo. Per rimanere nella nostra regione, il detenuto morto a Livorno per il coronavirus era una persona 82enne cardiopatica, quindi una persona ad altissimo rischio. Tenerlo in carcere in un momento di pandemia ha portato a questo esito. Questo, diciamo, è il detonatore di una situazione drammatica. Un terzo almeno degli attuali circa 60.000 detenuti, ora no, oggi 53.000, 54.000, non dovrebbe stare in carcere, dovrebbe stare in strutture di cura, e naturalmente non ci può stare perché non ha i mezzi economici per permetterselo e non ci sono le strutture pubbliche che glielo consentano. Poi che naturalmente il benessere, la ricchezza delle persone faccia la differenza, l'abbiamo sempre visto. Mi ricordo il caso che divenne quasi esilarante della detenzione domiciliare di alcuni detenuti, dello stile di vita e dello stile di benessere di Verdini, in cui la detenzione domiciliare è una detenzione con ville con piscina rispetto alla detenzione domiciliare di molti dei detenuti che o non hanno proprio casa o devono vivere in sei in una stanza. Questa è la situazione. Questo è un problema che la detenzione domiciliare ha sempre creato, ma direi che ce n'è un ulteriore step, cioè quello che proprio chi in detenzione domiciliare non può andare perché la casa non ce l'ha, che è l'ultimo, che è lo step più assoluto. Vi dico che questo problema si è posto quando è stata discussa la riforma della detenzione domiciliare. La commissione parlamentare che presiedeva il mio allora collega, ora è andato in pensione, Francesco Palazzo, ha posto questo problema, cioè ha detto: guardate, il problema aumentare lo spazio di detenzione domiciliare va bene, giustissimo, ma se non si provvede per chi il domicilio non ce l'ha, diventa una selezione, diciamo, in base al reddito della possibilità di accedere a una misura alternativa.
Non c'è alcun dubbio, l'avvocato Russo si scontra con queste vicende, secondo me, con grande frequenza. E prima, quando parlavo di una necessità di una revisione generale a partire dallo stesso tema dell'ergastolo, mi sembra annuisse, avvocato.
Sì, confermo esatto quello che gli altri partecipanti hanno molto meglio di me rappresentato. L'uomo che assisto io, che seguo, è stato condannato all'ergastolo, certamente per un crimine orribile, nessuno lo nega, però quest'uomo è stato 36 anni in carcere e ora è da 5 anni in detenzione domiciliare in RSA con retta a carico. Non fortunatamente, per le sue condizioni è stato riconosciuto invalido civile con accompagnamento, handicap grave, per cui con la pensione di invalidità e l'accompagnamento io mensilmente riesco a pagare la retta della struttura, però cioè, è un cane che si morde la coda, a mio modestissimo modo di vedere, perché poi lui non ha neanche un euro per pagarsi il telefonino o comprarsi un maglione o prendere un caffè se una volta ha voglia di prendersi un caffè in struttura, ecco. Quindi c'è bisogno di un supporto costante da parte di tutti a quest'uomo, ma alle migliaia di altre persone che si trovano nelle medesime condizioni o peggio.
Prego, Santore.
No, dicevo, appunto, apre anche il problema che le persone che stanno per molti anni in carcere, ora 36 anni è un'enormità, è una vita sostanzialmente. Tra l'altro, questo ricordiamolo a chi dice che l'ergastolo non esiste perché dopo 28 anni si esce. Se noi non gli consentiamo di fare un lavoro mentre sono detenuti, queste persone non matureranno mai nemmeno i minimi per accedere a una pensione. Sono persone che noi stessi condanniamo ad essere assistite anche economicamente per tutta quanta la vita. Questo è un altro dei problemi delle detenzioni lunghe, cioè una detenzione lunga deve consentire a una persona di lavorare con un minimo di salario dignitoso, di poter avere i contributi, di poter avere la pensione, se no li mettiamo vita natural durante a carico dello Stato. Questo è insomma, questo bisogna esserne consapevole, perché quando ragioniamo sull'aspetto della detenzione vogliamo essere cattivi, retributivi e punitivi, poi ci scordiamo di tutte le conseguenze che questo comporta nel medio-lungo periodo.
E infatti questa è l'ultima domanda che volevo fare a Beppe Maturri, che ha attraversato una parte importante del Novecento e anche degli ultimi anni come protagonista del mondo della politica. La politica la conosce molto bene. Poi i politici quando vanno in pensione fanno altro che fare volontariato penitenziario, Maturri. Comunque lasciamo perdere. Però se noi ci presentiamo...
Sono forme diverse di volontariato.
Diciamo così. Se io vengo da lei dicendo, guardi, io voglio candidarmi, le faccio vedere il programma, sul mio programma c'è scritto, ogni volta che uno esce di galera sono felice, lei mi dice, guarda, lascia stare, non ti vuole da nessuno. C'è un desiderio vendicativo in una parte della società.
Su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, ma è la involuzione che c'è stata, è anche l'inadeguatezza delle risposte che poi alla fine ha portato a questo tipo di risultati. E insomma, pensiamo solo ad una cosa banale a cui secondo me non si è mai reagito. All'origine di tutto c'è un discorso, come dire, di buon senso che purtroppo ha fatto presa. Ed è un discorso che in una società solidale dovrebbe essere proibito, e cioè configurare le tasse come mettere le mani nelle tasche degli italiani. E questo è il presupposto. Chi è che non è d'accordo nel dire smettiamo di rendere più gravi le tasse? Ma non è che si dice per cui bisogna riformarlo, no, si dice che le tasse sono praticamente un furto da parte dello Stato. Allora si devono diminuire. Diminuire le tasse vuol dire diminuire le spese pubbliche, cioè diminuire le entrate e quindi diminuire le spese pubbliche. Diminuire le spese pubbliche, abbiamo visto in questi giorni che sono state diminuite per la scuola e per la sanità, figuriamoci se all'inizio non è stata il taglio violento di tutte le spese per il carcere. Immaginiamoci se si deve addirittura spendere anche per questi qui, che dovrebbero essere messi, come veniva detto giustamente, messi in carcere e buttata via la chiave. Quindi niente, allora non si fa il lavoro in carcere, credo che sia noto, ma se non è noto lo dico apertamente. I carcerati di Sollicciano che sono nulla tenenti, e sono, ripeto, fra un terzo, forse un po' più di un terzo, vengono vestiti esclusivamente per gli abiti che i volontari riescano a portare nel magazzino del carcere. Se un famoso vucum pra, come si diceva un tempo, ora è passato di moda anche
meno male,
veniva arrestato su una spiaggia, e lui entrava in carcere in costume da bagno, e se non c'era il lavoro diuturno, lo facciamo in due associazioni, c'è anche un'altra associazione che lo fa con noi, ma che girano in continuazione a raccogliere indumenti smessi o a integrarli con...
Sarebbe rimasto in costume da bagno per il resto dell'anno, infatti, non c'è,
cioè, lo Stato
dobbiamo salutarci.
Non da niente, quindi...
Dobbiamo salutarci.
Però io devo dire solo una cosa, perché l'ho detto quando facevo questi ragionamenti. Questa è la Vulgata. Non c'è, non credo affatto che il modo di sentire della stragrande maggioranza degli italiani sia questo, perché ci sono troppe forme di volontariato e tanta solidarietà anche nei confronti del volontariato, che contraddice questo discorso, che pure diventa, è una specie del senso comune che mette mette in disparte, come diceva Manzoni, il buon senso. No, il buon senso c'è ancora, ma ha paura a farsi vedere
dal senso comune. Giuseppe Matulli, grazie all'avvocato Luca Iusso, grazie al professor Emilio Santoro per essere stati con noi questa mattina e aver fatto queste riflessioni intorno al mondo del carcere. Buona giornata a voi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie. Sono le 9:03, noi abbiamo